Universo Dilettanti, 23esimo anno, con Antonello Merenda.
Bene, torniamo in diretta, abbiamo con noi, lo salutiamo, lo ringraziamo, Michele Spinella, buon anno, ben ritrovato, buonasera, Michele.
Grazie, buonasera Antonello, buonasera a tutti i radioascoltatori di Universo Dilettante.
Orfani di questo, sì, orfani di questo calcio professionistico, forse non si era mai verificato negli anni che contemporaneamente Serie A, Serie B e Lega Pro riposassero, infatti questa settimana appunto nessuna delle categorie professionistiche italiane è scesa in campo. Per fortuna in Germania, in Inghilterra, in Spagna, in Francia si sta giocando, c'è stata questa clamorosa sconfitta del Real Madrid in casa, piena crisi, immagino tu hai visto la partita, no? Qualcosa?
Ma io ho visto qualcosa, ma io soprattutto non nascondo che quasi quasi mi manca il calcio giocato, tant'è che oggi io mi trovo a Siracusa. Sono andato a vedere una partita del campionato di promozione siciliana, ecco, del girone siracusano, catanese, ragusano, e effettivamente ho visto che un po' di pubblico in più, ecco, si vede.
Sì, perché proprio perché manca magari la televisione, mancano le partite, ecco, delle squadre.
Questo sta a significare proprio che secondo me qualche accorgimento per dare impulso, per dare motivazione al calcio dilettantistico.
Ecco, una volta c'era uno slogan: la domenica ai dilettanti, e quindi lasciare il professionismo al sabato, al lunedì, agli anticipi del venerdì. Però è chiaro che anche la domenica sicuramente la gente vuole assistere a gare di calcio importante a tutti i livelli. Allora Michele, io volevo...
Antonello, scusami, volevo fare una piccolissima, brevissima digressione. Ho sentito il grido di dolore dell'allenatore dell'Antoni Mina, De Girolamo, riguardo, ecco, una prestazione arbitrale poco soddisfacente. Io oggi ho visto anche un giovane arbitro della sezione di Caltanissetta. Tu lo sai, io ho giocato da mediocre calciatore in Serie D e poi ho intrapreso a 20 anni la carriera arbitrale e sono arrivato pure in Serie D, ecco, cercando di interpretare questa mia passione per il calcio proprio come un vero e proprio dilettante. Io mi permetto, attraverso la tua trasmissione molto seguita e molto ascoltata non solo in Calabria ma anche in Sicilia, perché tanta gente, ecco, ascolta la tua trasmissione proprio per avere così uno spaccato del calcio dilettantistico, e poi perché tu con i tuoi corrispondenti segui molto bene il campionato di Serie D, che altrimenti in Sicilia è pienamente deserto, nessuno segue il campionato di Serie D. Ci si deve collegare alle emittenti calabresi, all'Universo Dilettanti, per seguire il campionato di Serie D. Questo, diciamo, per inciso. Dicevo, io da ex piccolo calciatore, da piccolo arbitro, mi permetto di dare un suggerimento alle società, perché in sede di riunioni di Lega Dilettanti, di comitato regionale, ben gestito dal professore Mirarchi, potrebbero avanzare per esempio una proposta che nelle altre discipline è la regola, cioè durante il corso della settimana questi giovani arbitri, perché in prima categoria, in seconda categoria, in promozione,
devono allenarsi vanno ad allenarsi in base al territorio con le squadre che è appunto della loro zona.
Vedi Antonello, nelle altre discipline, per esempio noi qua abbiamo a Siracusa la palla a nuoto, l'Ortigia che fa la Serie A1 maschile, anche la 1 femminile, c'è la palla a mano che gioca in Serie A1, a Priolo c'è la squadra.
Quindi ci sono anche degli arbitri di queste.
Ci sono gli arbitri che si allenano con le squadre, perché credetemi, non significa avere solamente una grande preparazione atletica oppure andare a frequentare le riunioni tecniche settimanali nelle sezioni. Noi abbiamo la sezione Concetto Lobello di Siracusa, abbiamo premiato a dicembre Antonio D'Amato come miglior arbitro internazionale della Serie A, ecco, per la stagione passata. E ripeto, i giovani arbitri del calcio devono necessariamente stare vicino al calcio giocato, cioè percepire il linguaggio, percepire i momenti emotivi, nervosi, e anche durante il corso della settimana, per capire praticamente la psicologia.
Tanti arbitri durante la settimana vengono mandati a dirigere le partite del settore giovanile, perché ci sono arbitri che fanno anche tre partite a settimana.
Antonello,
e per loro è una forma di allenamento quella partita.
Lo so, però quello non basta. Secondo me è necessario proprio che il vissuto del giovane arbitro del ventenne, dello studente universitario, del giovane lavoratore, del diciottenne, del diciannovenne, ventunenne, ventiduenne.
Sì, anche perché, per esempio, Michele, rispetto ai calciatori, gli arbitri hanno la sicurezza del rimborso spese, cosa che non hanno i calciatori. Io non ho mai sentito lamentarsi un arbitro che appunto non è stato pagato. I giocatori invece è all'ordine del giorno la lamentela del giocatore.
Se stiamo parlando di, penso, un 40-50
vabbè, comunque, hanno una piccola sicurezza da questo punto di vista.
Quello che suggerisco è quello che piano piano alcuni presidenti di sezione, previa autorizzazione da parte del presidente Nicchi della AIA settore arbitrale, hanno ricevuto l'autorizzazione a far arbitrare i propri giovani direttori di gara con le società, con le squadre,
fargli allenare, anche, sì,
anche gli assistenti. Quando c'è la partitella di metà settimana, quando il tecnico prova i propri schemi, perché oggi il calcio è conoscenza scientifica anche delle dinamiche di carattere tattico, proprio, e conoscenza soprattutto della mentalità dei calciatori, perché se uno non ha giocato a calcio, io quando mi sono messo a fare l'arbitro sono riuscito a diventare una sorta di un fan prodigio, perché io al primo anno di tessera già esordii in prima categoria, al secondo anno già facevo la promozione, a quel tempo non c'era manco l'eccellenza, e poi al terzo anno già ero agli scambi interregionali. Perché? Perché venivo...
Hai bruciato le tappe, sicuramente.
Ma ero stato calciatore, capito?
Sì, c'era l'esperienza che ti sei portato dietro da calciatore. Infatti noi no, ma poi abbiamo consigliato in questi anni quei calciatori che a 25, 27, 28 anni ritengono di essere falliti, tra virgolette, come calciatori, invece magari di dedicarsi ad altre situazioni, andate a fare un corso di arbitri, continuate la vostra passione attraverso questo tipo di ruolo all'interno del calcio dilettantistico. Michele, parliamo di mercato, così poi ti lascio libero, andiamo a ragionare su queste quattro squadre calabresi, in particolare la Regina, ma anche il Cosenza, il Rende e lo stesso Catanzaro. Ricordiamo che il mercato è iniziato ormai da qualche settimana, la Regina purtroppo non è riuscita a chiudere i contratti con Porcino e De Francesco, in linea di massima sono stati messi fuori rosa, sono arrivati alcuni elementi, movimenti anche a Catanzaro, a Rende si parla di qualche elemento in uscita, a Cosenza in linea di massima l'organico rimarrà invariato, soprattutto dopo gli ultimi risultati positivi che hanno portato i ragazzi di Braglia in zona playoff. Ecco, qual è il tuo pensiero in merito? Una panoramica generale su queste quattro squadre e poi quello che potrà succedere da qui alla fine di gennaio. Il Catania, per esempio, rischia di ritrovarsi con un gruzzolo importante se Gomez andrà a finire a Liverpool, perché Papu Gomez, oggi dell'Atalanta,
e il 10%.
Sì, ha una percentuale ancora il Catania. No, si parla no più del 10, si parla di 15 milioni di euro, almeno io così ho letto. Però,
no, si tratta del 10% netto, sì, di quello che sarà il profondo.
E allora, dovrebbero venderlo 40 sì, milioni di euro.
Se lo vendono 40 milioni,
saranno 4 milioni?
Sì. 4 milioni di euro netti che entreranno al calcio Catania, che non è male, sì, perché se pensiamo che il calcio Catania in questo momento ha un budget complessivo di stagione, compreso il settore giovanile, che viaggia intorno ai 6 milioni e mezzo di euro, significa che praticamente il calcio Catania, che ha 5
con Gomez, andrebbe alla parità di bilancio di questa stagione.
100 abbonati, che fa 10.000-11.000 spettatori a partita, che prende il 15% quando va a giocare.
Però secondo me, se domenica prossima non vince a Lecce, questi 11.000 a partita li perde.
è chiaro. Niente, io dicevo, per quanto riguarda il calciomercato, c'è da fare una piccola premessa: i colpi, chi ha i soldi, le società che hanno i soldi, i colpi stanno venendo fuori, perché pensate un po' che il catanzarese Francesco Corapi, che ha giocato 2 anni qua a Siracusa, sì, è stato trasferito dal Parma al Trapani e domani andrà in panchina.
Domani, la prossima settimana?
No, domani c'è Coppa Italia, c'è Cosenza Trapani,
ah, sì, la Coppa,
c'è anche Lecce Matera, ecco, per quanto riguarda noi, si gioca domani alle 15.
Oggi poi non ho seguito, com'è finita per il Vicenza, sono andati a giocare?
Il Vicenza non è partito.
I tifosi bloccano il pullman, lo sto dicendo adesso, sì.
Hanno bloccato il pullman.
Non hanno fatto andare la Beretti.
Noi Antonello Calabresi siamo investiti direttamente col Vicenza, perché il vice allenatore è Antonino Praticò di Brancaleone, ex stopper della gestione Caramanno, tu ricorderai,
a Reggio.
Ricorderai, Tino Caramanno a Reggio e poi a Vicenza stesso, se lo portò lì in Veneto e uno praticò praticamente stabilendo un dramma da professionista, perché lì è assurdo che il ricchissimo Veneto non riescano a trovare, per così dire, una società, diciamo,
c'è un gruppo di imprenditori, tanto che io ho pensato magari si faranno avanti Baggio, Paolo Rossi, no? Perché
no,
Baggio è di Vicenza.
No.
Paolo Rossi ha iniziato col Vicenza.
Io conosco quella città perché quando lavoravo a Venezia nei primi 6 anni della mia carriera, io ho vissuto a Vicenza e conosco bene la città di Vicenza, con cui ancora ho dei legami. Roberto Baggio ha una serie di negozi di articoli sportivi tra Schio, Valdagno,
Arzignano.
Arzignano stesso, poi lo stesso, se tu ricordi, anche Gerolin,
sì,
e altri giocatori del Real Vicenza. Dell'allenatore che adesso poi è morto, ora non mi ricordo come si chiamava.
Viciani? Mi sembra. No, Viciani.
C'era quando Vicenza arrivò
Fabri,
ecco, Giambattista,
sì.
Fabri,
sì,
esatto.
Sì.
E tieni conto che questi giocatori di tutto si occupano, tranne che del calcio vicentino, che è passato davanti in mano. Io proprio ho seguito una intervista di Sergio Gasparin, lo storico direttore generale, che poi lavorò
del Catania, Udine, sì,
anche del Catania, e diceva proprio: è vergognoso che nella ricchissima Vicenza non ci sia una società adeguata. E questo sta
archiviamo, sì, questo
dicevo,
discorso del Vicenza.
Ingaggi come quelli, come quelli di Corapi, 130.000 euro netti a stagione, il Parma gli passa praticamente il contratto al Trapani, poi Caccavallo che parte dal Cosenza e va a Catania con 95.000 euro netti a stagione, glieli dovrà assicurare il Catania. Cioè non ci sono trasferimenti su cui si monetizza, ma la società che poi prende in carico il calciatore professionista si fa carico dell'intero ingaggio dell'intera stagione. Sta funzionando così, e questo è il meccanismo che stanno mettendo in atto.
È chiaro che la regina questi rimborsi spesa non se li può permettere, di 95.000 euro.
Questa disponibilità non c'è assolutamente. Io so per certo che De Vito, che l'anno scorso ha ben registrato e diretto la difesa degli Amaranto, dovrebbe tornare nuovamente in casacca Amaranto, ma il problema non è tanto lo scambio con Maesano, il problema è il fatto che il Monopoli vuole che la regina si faccia carico dell'intero ingaggio annuale del calciatore.
Una parte immagino il Monopoli l'abbia riconosciuta.
No, non lo vuole riconoscere, il punto è proprio quello, cioè la regina si deve fare carico dei 30
ma da luglio ad oggi non ha preso un centesimo questo ragazzo.
No, lui è stato pagato perché ha un contratto a scadenza giugno 2017.
Ah, quindi vorrebbe il Monopoli la quota
sì, praticamente, che ha già sborsato. Altri giocatori, c'è Armeno che è arrivato, Giuffrida che è un combattente, che dovrebbe venire Ivan Castiglia, che era inserito anche dal Siracusa, però Castiglia secondo me alla resa dei conti, se dovesse andare in porto come sembra questo scambio alla pari con Mezzavilla, che dovrebbe andare a Trieste, è probabile che la regina trovi...
A Trieste c'è Sannino, allenatore, giusto?
Sannino a Trieste,
sì,
esatto. E potrebbe trovare il centrocampista di qualità. Poi il Rende, io non penso che ci siano da parte del presidente Coscarella, che io sabato sera prossimo incontrerò qui già in albergo in Ava Scoperta, perché verranno a giocare in anticipo, si gioca alle 20:30 al Desimone,
sì,
Siracusa Rende, c'è anche una diretta televisiva. E dicevo, Coscarella, non penso che con il direttore sportivo Martino facciano follie, non devono rompere il giocattolo va mantenuto con tutti i giovani e sono convinto che si confermerà. Invece io mi aspetto due colpi a sensazione, almeno da parte del Cosenza, che si è sgravato di un contratto importante, quasi da 190.000 euro lordi, che era quello di Caccavallo, e sono convinto che con questi soldi praticamente recuperati per intero, perché il Catania voleva questo giocatore,
sì,
a tutti i costi, e sono convinto che piazzerà due colpi a sensazione che dovrebbero venire dalla Serie C del Nord, perché Piero Braglia vuole portare due giocatori di qualità, un centrocampista ed un attaccante. Il Catanzaro si deve salvare e penso che farà qualche altra piccola operazione, ma nulla di più.
Va bene, Michele, ti ringrazio, avremo modo di risentirci alla ripresa del campionato. Buon lavoro, buona domenica.
Buona trasmissione a
voi. Grazie, buona serata.